Roma, 9 febbraio 1999, ore 2:21. Nicola, mamma scrivi, ancora più ardente ed implorante sale al padre la tua supplica per padre Raffaele. Ancora non riesci a capire come da te lui aspetta quella donazione di amore totale, che dovrebbe essere il risultato naturale di tanto amore da parte della Santissima Trinità che tutta in te coabita. Lui, padre Raffaele, ce la mette tutta con la sua offerta e la sua sofferenza, ma molto lenta è la tua apertura verso i miei fratelli e i tuoi figli e verso tutti coloro che implorano il tuo aiuto. E così facendo, mamma, ritardi i tempi di Dio e la tristezza invade il tuo cuore e senti la tua impotenza mentre il nemico ti gioca brutti tiri. Ma pensi proprio che la nostra potenza possa arrestarsi davanti ad ostacoli così insignificanti quando l'amore tuo prorompe in un desiderio infinito del nostro totale possesso? Come Maria Santissima, creatura come te, tu tremi e ti rifugi nell'Apostolo Santo che ti abbiamo dato come dono e quando non te lo senti vicino dubiti persino del suo amore. Mamma, rialza la tua testa. E vivi le tue vittorie conseguite perché così ha voluto Dio Padre, mentre Maria Santissima attraverso il tuo Nicola continua a realizzare quel meraviglioso disegno di amore, sconvolgente sì, per le vostre anime così poco fuse col fuoco dello Spirito Santo. Apri il tuo cuore alla gioia, mammozza mia tanto amata, e così preziosa perché anche tu tanto mi hai dato e tanto continui a darmi. Grazie, mamma mia. Che strano. Mi ero seduta per scrivere la lettera al vescovo Pecile, come da suggerimento di Anna Tucci, e mi ritrovo a scrivere un'altra cosa. Dimentico che è proprio il tuo stile questo, ed è a conferma che la mia volontà non influisce minimamente nei tuoi messaggi, Nicola. Roma, 10 febbraio 1999, ore 3:21. Nicola. Mamma. Mammuzza mia tanto amata, oggi tuo ingresso nell'84° anno della vera vita, più che mai vengo a te per risollevare il tuo spirito così stanco e provato. Con quell'atto di fede che aveva superato i limiti dell'umano, hai permesso a Dio Padre di traslare il mio spirito in procinto di lasciare il mio povero corpo malato nel tuo, vivo ed operante, che mi ha accolto con gioia. In quello stesso istante, tu, mamma, hai dato vita ad un nuovo atto generativo. Ed hai ricostituito con le tue stesse cellule le mie già morte. Grande portento della fede, mamma, che affonda le radici nella onnipotenza di Dio uno e trino. Oggi io, Nicola, vivo la mia vita con un corpo fatto di carne e di sangue, santificato e reso puro dalla sofferenza nella mia straziante e lunga agonia, culminata nella mia offerta di vittima. Come il Cristo che mi è stato compagno, sono entrato in possesso dei doni preternaturali e domino la materia. Ecco perché ti dicevo che tra i beati sono l'unico, con papà e zio, a ricevere Gesù Eucaristia, mentre tu lo ricevi e tutto questo è realtà. Tremi per Carmen o per Elena o per Francesco? No, mamma. Il disegno di Dio si compie vostro malgrado. Potete allontanarlo e spostarlo nel tempo con i vostri dubbi e tentennamenti, ma mai annientarlo. Stamani Maria ti chiederà se andare da Carmen. Interroghi il suo cuore, la sua generosità a prescindere da un atto di fede totale che cerca conferma. A lei la scelta, libera, senza condizionamenti. Se va in cielo, le sarà ascritto a merito. Il bene genera il bene, così purtroppo il male. Buon compleanno, mamma. Non temere per Carmen e per Luigi e più che mai stai fusa con padre Raffaele, l'angelo che vi abbiamo messo accanto a vostra protezione. Roma, 10 febbraio 1999, ore 6:10. Nicola. Mamma, ascoltami. L'uomo è formato di spirito e di corpo. Le due componenti che ne determinano l'entità sono soggette ad una scelta continua tra lo spirito che lo spinge verso le origini stesse, cioè Dio purissimo spirito, e la materia che pur venendo anch'essa da Dio creatore è attratta da tutto ciò che è pesante, terreno, a causa del peccato di origine. Ne consegue, direi, una scissione, un equilibrio sempre precario. Se nella parte spirituale dell'uomo prevale la fede in un padre che è perfettissimo nell'amore come lo è nella sua potenza e così in tutti i suoi attributi, allora la creatura serenamente si affida e fiduciosa opera senza tema di sbagliare. Ma se crede e non ha il coraggio della propria fede, grave è la sua responsabilità, perché può distruggere ciò che Dio ha creato. È questa la posizione del medico che deve operare Carmen. È questa la vostra posizione quando dovete fare una scelta responsabile, le cui conseguenze vanno oltre il vostro utile egoistico, immediato, di prestigio, ma investono un numero incalcolabile di anime legate a quel credo, sorrette da quella fede, ma più ancora perché ritardano ed adombrano il piano di salvezza di Dio stesso. Come agire? Il chirurgo operi, credendo fermamente che il bimbo c'è, e penserà in un secondo momento ai fibromi. Libererà così la sua anima da una gravissima responsabilità, tremenda, nel giudizio di Dio, terribile nelle conseguenze. La fede è credere in ciò che non si vede. Né potete opporre gli strumenti sofisticati che vengono smentiti da altri più potenti man mano che la vostra conoscenza si allarga. Anche questa è non fede. Vai, mamma. Manda il fax a Carmen dopo averlo letto a padre Raffaele. Roma, 12 febbraio 1999, ore 10:40. Nicola. Mamma, scrivi. Ritorno ancora una volta sull'argomento dei trapianti che sono tornati, ahimè, attuali. Ti avevo chiarito senza tema di equivoci come l'uomo è solo custode del suo corpo di cui deve risponderne a Dio Creatore, che l'ha creato in un atto di amore per renderlo compartecipe della sua gloria. Come potete pretendere di donare una parte di esso che non vi appartiene ad un altro vostro simile, come se voi stessi ne foste i proprietari, infrangendo leggi perfettissime che regolano l'equilibrio tra spirito e materia? E se nel frattempo quegli stessi organi di cui eravate soltanto i custodi, a causa dei vostri stessi vizi, li avete resi apportatori di sventura? Pensa ad un cuore già stanco per avere corso la cavallina, o dedito a stress sovraeccitanti, ad organi logori per la droga, per non elencare danni provocati da tantissimi altri vizi? Proprio un bel regalo fate al ricevente con quell'atto che credete sia di grande generosità. Ed è il vostro io che si pasce di esso. Come il giudizio di Dio è diverso dal vostro. Roma, 14 febbraio 1999, ore 9:40. Nicola, mamma, scrivi, io confermo ogni tua parola. Caro padre Raffaele, è da tempo che Satana tesse le sue arti perverse per abbattere la fortezza invincibile costituita da te e da Nicola, che servendosi del mio tramite costituiva un caposaldo inespugnabile. La mia partecipazione era marginale, eri tu, l'osso duro, con la tua forza di implorazione, con la tua fusione alla passione del Cristo che ogni giorno si attuava su quel tavolo del nostro studio. Io ubbidivo ai comandi del mio Nicola che mi illuminava quel tanto perché fossi edotta del pericolo che ci sovrastava, e senza timore potessi eseguire i suoi ordini. Le contraddizioni che a giudizio umano si verificavano nel mio operato erano per una ulteriore lotta che richiedeva da parte mia sofferenza, accorata implorazione e silenziosa preghiera. A volte vincevo, a volte perdevo, ma sempre l'aiuto del Padre di Maria Santissima che a te mi aveva saldato e di Nicola preposto da Gesù stesso a tua protezione non mi è mai mancato. Mi era dato vedere il tormento nelle anime già un tempo privilegiate dell'amore del Padre, ora trasformate in pedine sataniche, costrette ad ubbidire ai comandi del loro nuovo padrone. E quando fedele a Nicola ero dura con loro, sapevo bene che colpivo il nemico in esse oramai padrone e non la loro povera anima di vittima che tanto dolore suscitavano nel cuore di Gesù. Vedevo la tua sofferenza e il tuo ardore di offerta, ma vedevo pure i danni che esse causavano al tuo corpo malato, ed imploravo la comunione dei santi. Attraverso richiami di amore chiedevo aiuto ai santi ancora vivi e tutti mi rispondevano pronti, prontissimi. Forse ora potrai capire come dolorosissima sia stata per me la tua frase che non voglio più ricordare, ma che non poteva venire dal tuo cuore così proteso verso la luce, ma era il ben servito del nostro nemico. L'umiliazione mi è servita molto perché moneta sonante di purificazione che ha spinto Dio Padre attraverso un messaggio del 94 a consolare il mio cuore ferito che ti prego di leggere. Ti voglio troppo bene, padre Raffaele, e mi avrai sempre accanto a te, e solo tu potrai dire: Pina, vai per la tua strada, io mai. Roma, 15 febbraio 1999, ore 5:15. Nicola, Mamma, è stata necessaria la presa di posizione di padre Raffaele nei tuoi confronti in difesa di Rina, che se anche ha causato una sofferenza terribile al tuo cuore a cui nulla pensavi di rimproverare, attraverso l'intervento pronto ed amorosissimo di Dio Padre, sei arrivata a capire che la Santissima Trinità tutta ti chiedeva di buttarti nel vortice del suo amore misericordioso. Mamma, lo stesso amore pietoso, tenerissimo, che Dio Padre ha avuto per te così sofferente, a cui la coscienza nulla rimproverava perché aveva solo ubbidito ai miei comandi e che chiedi a te nei confronti dei tuoi fratelli in pericolo di perdersi. Così lo chiedi a Luigi e a Carmen nei confronti della madre, amore che liberando i loro cuori dalla paura preparerà al bimbo che nasce una vita serena e felice. Sì, mamma. Sono doni gratuiti che Dio Padre ci dona, il cui costo è a volte è alto in sofferenza, perché noi continuiamo a peccare e Gesù continua a soffrire per salvarci, Lui il puro, noi peccatori incalliti. Mamma, ti ho sempre detto che la Santissima Trinità tutta molto ti chiede, perché molto ti ha dato, ma la sua misericordia infinita nel chiederti ancora più ti dona. Roma, 16 febbraio 1999, ore 2:45. Nicola, mamma, mammuzza mia, scrivi. Come tarda la mia intelligenza, come piccolo e povero d'amore il mio cuore, e tu, mio Gesù, mi riveli te stesso a piccolissimi bocconi, come fa la mamma con il suo bambino ammalato. Nel dolore atroce provato, quando non sentivo più l'appoggio del mio angelo custode, padre Raffaele, ecco Dio Padre che mi stringe a sé e mi offre il suo stesso cuore perché vi appoggi la mia testa stanca. Stamani mi fa rileggere il messaggio del 10 febbraio, giorno del mio compleanno, e mi rivela il dono eccelso che la Trinità tutta mi aveva fatto e che io non avevo neppure capito. Il mio Nicola, con Peppino suo padre, e mio fratello Masino connaturati a me. Quel mio atto di fede perfetto nel momento che mio figlio spirava aveva permesso alla potenza del Padre di donare a loro, che costituivano famiglia, Gesù e Eucaristia, mentre io lo ricevevo, dono unico tra tutti i beati. Stamattina, ancora dolorante, mi porta a leggere il messaggio del 4 marzo del 1994, rivelandomi che, come per Angelina, anche per Carmen è necessario piegare l'arroganza della scienza medica che non riesce a vedere nella fede di Carmen la potenza di Dio. E così sarà fatto, perché così ha decretato Dio stesso. Ore 5:06. Elenuccia, sono zio Nicola. Ieri avevi meritato il 30 e lode per la fatica e l'impegno che avevi messo per una materia così difficile e ti hanno dato 25. La professoressa, che sapeva quanto tu fossi preparata, ti spingeva a rifiutare quel voto ed a farti interrogare, ma tu non ti sei lasciata sedurre dalla prospettiva di una vittoria ed hai accettato il 25. Gesù, che parlava al tuo cuore, ti aveva chiesto di regalare a Lui quella piccola parte della tua fatica e della tua sofferenza e ti ringrazia. Roma, 19 febbraio 1999, ore 2:13. Nicola, mamma, scrivi, io confermo. Ieri è stata una giornata particolarissima. Venivi fuori da una crisi terribile che aveva visto il tuo cuore vicino al collasso, ma che l'amore infinito del Padre ha stretto a sé in una donazione totale, riportando in esso serenità e pace. Avevi bisogno urgente di una giornata di sole accanto al tuo angelo custode, padre Raffaele, e ad Anna Maria, e l'hai avuta. Ma quali altri doni il Padre ti ha donato? A Latina, mentre padre Raffaele era costretto a fare tanta strada con i suoi piedi così sofferenti per raggiungere lo studio oculistico di Paolo, figlio di Anna Maria, tu, mamma, sei stata unita alla sua sofferenza fisica. Ogni suo passo suscitava anche in te lo stesso strazio che provava lui e che manifestava con gemiti che cercava di soffocare. Quali altri doni? Il contatto con il segretario particolare del nuovo vescovo di Latina, che era lo stesso del vescovo Pecile e che ti ha subito riconosciuto dalla voce, sbloccando una situazione di stallo. La gioia di rivedere di lì a poco Pina, zia di Lino, anima a te tanto cara, e consumare il pasto con lei. Ma dono tra i doni è capire che il punto cruciale, il nodo da sciogliere, è la conversione di Maria, che causa tanta sofferenza al martire ed a te, mamma, suscitando nel tuo cuore quell'accorata supplica al Padre delle misericordie che, commosso, ti benedice. Non puoi dividere questi due nomi, Padre Raffaele, Maria. Tu e si fanno parte di te, saldati a te dall'amore della Santissima Trinità che di te ha preso possesso, e si rientrano in quel disegno meraviglioso voluto dal Padre Celeste che in Maria Santissima ha riversato tutto il suo potere di salvezza e di vittoria. Padre Raffaele, dopo 2 ore di visita oculistica, ha saputo che i suoi occhi sono perfettamente sani e che è passato da 7 a 10 diottrie dall'ultima visita. Io, Pina, ne traggo un ragionamento di fede, anche se umano. In cielo i beati non hanno bisogno di occhi validi, ma una buona vista occorre ai santi ancora viventi su questa terra. Dunque Padre Raffaele è necessario ancora qui e perfettamente guarito anche dagli altri guai. Mi sbaglio, Nicola? O sono nel vero? Roma, 20 febbraio 1999, ore 9:40. Mamma, ho bisogno di te ed entro subito in argomento. Tu sai che presto sarete chiamati ad esprimere la vostra libera scelta sulla donazione degli organi, argomento delicatissimo che investe principi fondamentali non solo della vostra fede, ma dell'apparenza, dell'appartenenza al mondo sensibile che fa capo al creatore. Nel quarto volume del libro, a pagina 50, 51, 52, 53, è trattato ampiamente questo grosso problema. Ci sono ancora altri 2 messaggi, ma la urgenza e la brevità di tempo disponibile mi impediscono di farteli pervenire. Ti prego vivamente di trascriverli e farli pervenire a coloro che già conoscono Nicola e sensibilizzali perché anche loro li diffondano tra i loro conoscenti. Tu comprenderai benissimo e l'urgenza e la necessità, quanto non solo io Nicola, ma la Santissima Trinità tutta vi chiede. Roma, 22 febbraio 1999, ore 3:20. Nicola. Mamma, scrivi, ti sono accanto. I medici dell'ospedale di Vicenza, nonostante si professino credenti, e nonostante la chiarezza del mio intervento con il quale rendevo loro noto la responsabilità che si assumevano, ritardando l'intervento, hanno spostato ancora una volta l'operazione, dicendo che non c'è posto. Carmen ti chiede, nuocerà al bambino questo ulteriore ritardo? Ti dico subito di no e te ne spiego i motivi. Ci fu un momento che la crescita del piccolo Nicola si è arrestata senza peraltro suscitare danni, pronto a ricrescere quando in Carmen si è realizzato quell'equilibrio che era stato infranto per i noti motivi. Nel frattempo il piccolo Nicola se ne starà beato, godendosi il calduccio e l'amore del seno materno. C'è sempre un'ulteriore dose di sofferenza non imputabile a Dio, ma che prelude a nuove conquiste perché Dio è perfettissimo nell'amore, così nella giustizia. Quello che Dio decreta, nessuna forza umana potrà cambiare, neppure l'inferno tutto. Non dimenticare che a monte c'è una conversione, guarire ferite radicate nel tempo e mettere al posto dell'odio l'amore. Il danno invece del ritardo colpisce anime che nell'attesa di un evento eccezionale si lasciano prendere dal dubbio e tutto rimettono in causa, anche certezze di fede che credevano salde. Roma, 25 febbraio 1999, ore 2:52. Nicola, mamma, scrivi, ti sono particolarmente vicino perché in questo momento è il tuo cuore di madre che soffre. Mia cara Teresa, la tua missiva speditami a Natale mi è arrivata soltanto ieri l'altro, causandomi purtroppo tanta sofferenza. Sai qual è la differenza fra me e te? Tua madre non ha dimenticato ancora di esserti madre, né lo dimenticherà mai. Tu hai dimenticato di essermi figlia. Ieri sera rileggevo i versi di tuo padre diretti a Nicola, quelli dell'ultima ora, intrisi di un'enorme sofferenza. Essi sono la più grande testimonianza della santità di questo nostro figlio che sul letto del dolore consumò la sua offerta di vittima imitando il Cristo tanto da diventare un altro Cristo. Lui, il padre, non dimenticò mai di essergli padre e alla sua morte non si chiese se quel figlio fosse solo parte della mia fantasia malata perché con Nicola aveva vissuto la sua terribile agonia mentre una infermiera piangendo gridò «Non chiamatelo Nicola, ma San Nicola perché è santo». E quando tu nella tua fuorviante cecità a lui che ti implorava di non lasciarlo partire da questa vita, senza dargli il conforto di riabbracciare tua madre, come condizione gli hai risposto di bruciare tutti i libri di Nicola e testualmente ti rispose, non lo farò mai, egli è santo. Mi auguro, Teresa mia, che la luce che si sprigiona da quegli scritti di cui io sono soltanto l'abiro, che ha investito un numero incalcolabile di anime che amano tuo fratello, possa investire la tua anima, anzi folgorarla, anche se per me non ci sarà neppure il più piccolo briciolo d'amore. A te, a tuo marito, ai tuoi figli, auguro ogni bene in Cristo. Tua madre.